Mi dicono che possiamo iniziare. Buonasera a tutte e tutti. Insomma, questo incontro, appunto, come dice il titolo, come ha presentato prima Marco, vuole insomma un po' parlare dei processi di trasformazione sostanzialmente che investono un po' i territori delle nostre città, fondamentalmente. Territori che siamo abituati insomma a concepire, a vedere come territori periferici, se vogliamo, soprattutto nel caso qua di Roma. Ma sostanzialmente stiamo parlando di un processo di sviluppo del capitalismo contemporaneo che, una volta esaurite le sue forze fordiste, produttive, cioè un capitalismo basato sulla fabbrica, sul sistema fabbrica, inizia appunto un processo di messa a valore del territorio. Il territorio stesso diventa, in un certo senso, lo strumento, il mezzo di produzione, ma il valore stesso, cioè, ovvero col territorio si produce valore. In sostanza, questo processo passa per diversi, diciamo, scenari immaginari, comunque ricrea situazioni abbastanza differenti. Abbiamo, insomma, casi in cui territori interi vengono votati un po' al commercio di massa, quindi diventano dei veri e propri centri commerciali a cielo aperto, laddove comunque, insomma, tutte le strutture vengono convertite, viene fatto appunto un'opera di speculazione su larga massa, per favorire e incentivare in certo senso il commercio al dettaglio. Ad esempio, qui a Roma abbiamo l'esempio dell'Esquilino, che è diventato un po' appunto un luogo di commercio vero e proprio, anzi laddove addirittura subentra un'operazione di marketing territoriale che fa sì, insomma, sfrutta quella componente multiculturale, insomma, quella ricchezza in un certo senso per farne un valore aggiunto. Quindi all'Esquilino abbiamo anche esperienze e casi di guide organizzate alla ricerca di sapori esotici e esperienze esotiche. Abbiamo anche altri quartieri, come il caso qui della zona est, che insomma siamo proprio a ridosso del Pigneto, al Pigneto possiamo dire che è un quartiere che ormai questo processo l'ha realizzato del tutto, completamente. È un quartiere votato al divertimento, fondamentalmente, laddove insomma è possibile consumare cibo, alcol e quant'altro, però è un quartiere intero che ha vissuto appunto questa trasformazione totale nel giro di pochi anni. Uno sviluppo che però, attenzione, si allunga e si distende sul territorio. Centocelle, il quartiere poco distante da qui, sta subendo in questo periodo un processo analogo, se vogliamo, per molti termini, se vogliamo. Insomma, diciamo, questa nuova messa a valore del territorio, questo nuovo regime di estrattivismo ci conduce un po' su quelle che sono le tematiche di questo incontro, appunto, che porta come sottotitolo gentrificazione e turistizzazione. Insomma, non mi si addice, non vorrei nemmeno stare qui a definire esattamente queste due parole, questi due concetti, anche perché immagino che comunque siano ormai, almeno nelle nostre cerchie, diciamo, dei concetti abbastanza chiari, se vogliamo, per quanto comunque abbastanza indefiniti, perché è veramente difficile. Prima parlavamo appunto con i compagni su come diciamo, realizzare noi stessi, di come concepire noi stessi questi concetti e come fare in modo che questi concetti possano essere compresi e diventare al tempo stesso, diciamo, dei meccanismi appunto di come dire, che favoriscano in un certo senso un conflitto, delle pratiche resistenti, collettive e generalizzate. Allora, questi processi fondamentalmente io li lascerei definire alle esperienze che abbiamo qui oggi. Appunto, ci sono dei compagni di un collettivo di Barcellona, di un collettivo di Lisbona, che ci racconteranno un po' quella che è stata l'esperienza del loro quartiere, ovvero qual è stato appunto la trasformazione, il processo di speculazione in atto, in quale forme si è mostrato, e soprattutto per arrivare poi in un secondo momento, abbiamo pensato appunto di fare due giri di interventi anche per essere un po' più chiari, su quali sono le pratiche di resistenza messe in atto. Io concentrerei un po' l'attenzione soprattutto, ovvero naturalmente sul processo che ha agito, ma soprattutto su quelle che sono state le conseguenze più materiali. È evidente che comunque, diciamo, i fattori comuni sono appunto un po' gli stessi, no, tra tutti i quartieri, e si assiste appunto sia, diciamo, in quartieri dove ormai, diciamo, regna questo commercio al dettaglio, che in quartieri in cui regna magari l'arte, la street art. Anche qui a Roma, insomma, ne hanno fatto, diciamo, un vessillo, no? Per alcuni quartieri, oppure o il divertimento, però fondamentalmente si assiste a delle conseguenze sociali che sono più o meno le stesse, ovvero svuotamento dei quartieri. C'è un'espulsione massiva dei vecchi abitanti del quartiere, laddove comunque attraverso le leve del mercato immobiliare i prezzi degli immobili salgono alle stelle. In alcuni quartieri addirittura viene incentivato, anzi vengono obbligati gli stessi proprietari di casa ad un processo di ristrutturazione stessa dell'immobile, che alza il valore immobiliare insomma, di questi edifici. Si assiste a un'espulsione fondamentalmente. Il costo della vita nei quartieri diventa improponibile, le vecchie insomma, reti, le vecchie relazioni non possono più sussistere in quei territori. Si assiste a questa espulsione. Parallelamente c'è una riconversione di questi immobili, perché questi immobili da edifici insomma, residenziali puri, molto spesso anche diciamo, di un vecchio proletariato industriale, comunque di una vecchia classe lavoratrice che viveva questi territori periferici, diventa comunque un luogo votato al turismo, quindi iniziano ad ospitare B&B. Il fenomeno Airbnb, ad esempio, è un fenomeno anche molto diffuso, per quanto molto ambiguo, perché riguarda molto spesso, soprattutto in Italia, diciamo, anche una certa composizione sociale vicina a noi. Siamo il paese insomma, della casa di proprietà, come dire, quindi molto spesso succede che anche compagni, comunque anche persone diciamo come noi, si trovano a fare una scelta anche razionale dal punto di vista dei dettami del mercato, che è quella: ok, me ne vado a vivere in affitto e metto in affitto su Airbnb comunque una forma di rendita qualunque, insomma. Quindi si assiste comunque a questo svuotamento dei quartieri. Si assiste appunto molto spesso a un innalzamento degli immobili che prevede appunto una nuova composizione sociale, ovvero i quartieri divengono proprio luogo di residenza di una nuova classe borghese, se vogliamo, ma molto spesso diventano pure dei quartieri dormitorio vuoti che si riempiono solamente la sera per ospitare appunto masse e flotte di turisti che arrivano nei quartieri. Pensiamo al caso di Venezia, che è emblematico. Venezia è una città ormai vuota fondamentalmente, una città che ospita solamente turisti, laddove tutte le relazioni sociali, tutte le vecchie istituzioni, se vogliamo, tra mille virgolette, del quartiere, mercati locali e quant'altro, tendono sostanzialmente a morire. Allora, io farei questo primo giro di interventi, insomma, passerei la parola subito alla compagna di Lisbona, che ci racconta un po' quello che è, insomma, il processo di trasformazione che investe la città in questi anni in modo molto repentino. È un processo, diciamo, abbastanza nuovo, se vogliamo, per alcuni versi, che però è arrivato e calato dall'alto in modo drastico, e appunto lei ci racconterà un'esperienza proprio diretta, con diciamo, un'espulsione massiva dei vecchi abitanti dai quartieri. Quindi passo subito la parola e lasciamo un po' alle esperienze raccontare e anche descriverci un po' questi processi per dargli un reale significato.
Grazie Mirko. Io sono Alessandra, sono arrivata ora da Lisbona, Bairro per os moradores, coração alfacinha. È una frase molto, molto emblematica, perché Bairro è il quartiere e moradores sono gli inquilini, sono quelli che ci abitano. Per cui il quartiere per chi ci abita. E coração alfacinha. Alfacinha è la parola che si usa per definire gli abitanti di Lisbona. L'alface è un'insalata perché era una città dove si coltivava insalata, per cui se quelli di Porto sono i tripeiros, a Lisbona è l'insalata. Cosa succede? Coração è il cuore alfacinha. Noi siamo veramente amanti del nostro quartiere. Amanti della nostra vita, che abbiamo scelto di vivere lì, perché Lisbona, come tutte le città capitali, è una città dove vivono tantissime persone che vengono anche da fuori, che si sono fermate per studiare, che si sono fermate per poi lavorare e per creare la propria famiglia. In questo momento, 2 anni fa, la mia esperienza, dopo 18 anni che vivevo in questa casa, in questa mansarda, se così si può chiamare, del centro storico sotto Castello, il palazzo intero è stato venduto. Stiamo parlando di 16 famiglie e 40 persone tra i 9 e gli 84 anni. è stato venduto ad agosto, a settembre abbiamo ricevuto una lettera che non ci rinnovavano il contratto e che quindi dovevamo andarcene via immediatamente. È stato un trauma per tutti, persone che sono diabetiche, persone che hanno dei problemi di salute, persone che hanno passato tutta la vita, che hanno creato la propria famiglia lì, si sono viste praticamente, come si dice in portoghese, tirare via il tappeto da sotto i piedi. È stata una lotta difficile, abbiamo avuto una piccolissima vittoria, ma ci ha fatto aprire le porte che è necessario essere uniti e ci ha fatto capire che è necessario denunciare. E da qui Curaçao Malfasigne, andando in televisione, parlando con tutte le testate giornalistiche, parlando al telegiornale, manifestandosi in tutto, ha fatto sì che oggi, nel giornale di oggi che è uscito a Lisbona, abbia fatto che le quote di Airbnb siano fermate, cioè non può nessuno in questo momento aprire Airbnb. È una piccolissima vittoria, ma perlomeno non sentiremo più solo il rumore dei trolley sulle nostre calçadas, che sono i San Pietrini, se volete chiamarli così, passare e non avere più il piacere di poter prendere il caffè alla sera dopo cena col nostro vicino e chiedere come è andata la giornata o come vanno i bambini a scuola o come sta la salute. Abbiamo perso, stiamo perdendo in 4 anni grazie a una legge che è stata fatta nel 2012 e che ha fatto in modo che Lisbona non avesse più, principalmente il centro, non avesse più queste caratteristiche di empatia con le persone che vivono lì. Può passare adesso a un'altra realtà che è Barcellona, che è anche una bellissima città.
E che non è una realtà tanto diversa. E, beh, grazie per l'invito. E, io soltanto per cominciare direi sui concetti di gentrificazione e turistizzazione. E cioè io non sono un esperto, ma comunque la gentrificazione sarebbe la sostituzione di soprattutto classi popolari residenti in un territorio per altre classi più potenti economicamente, e tramite cioè mi viene adesso e cioè l'aumento dei prezzi. Quindi grazie. Quindi questo qui è qualcosa, cioè è un fenomeno che succede da tanti anni, che poi il termine l'abbiamo appreso 10, 15, 5, 2 anni fa, ma che cioè non è nuovo. E a Barcellona infatti c'è una frase che dice che Barcellona è una storia di speculazione immobiliare. Cioè si può raccontare i 200 ultimi anni di storia di Barcellona attraverso in termini di speculazione immobiliare. Ma anche se pensiamo ai 40-30 anni più recenti a Barcellona, si sono vissuti soprattutto nel centro, ma non soltanto, perché poi si sono stesi ad altri quartieri, cioè processi durissimi e molto violenti di espulsioni di residenti e quindi di gentrificazione, anche con una collaborazione pubblica importante, cioè dalla parte dell'amministrazione pubblica. E invece quest'altro fenomeno della turistizzazione, che comunque è cominciato tanti anni fa, come termine, come concetto e come esperienza vissuta in maniera consapevole, è più recente. E sostanzialmente non è più una sostituzione di residenti, ma è la stessa espulsione di residenti, e non ci sono più residenti che vengano a mettersi al suo posto, ma soltanto dei turisti, dei residenti fast food, per dirlo così, per dirla così, e cioè non ci sono più abitanti nel senso di abitare. Ma poi ci sono tante altre conseguenze di questo processo di turistizzazione che viene, cioè, a toccare ogni aspetto della vita quotidiana. E prima Alessandra parlava di Venezia, si può paragonare Venezia col centro di Barcellona a tanti livelli, poi ci sono anche delle differenze, ma se pensiamo, cioè, alla massificazione dello spazio pubblico e tutte le difficoltà che questo comporta nella vita quotidiana, mobilità, accessibilità, eccetera, e se pensiamo alla trasformazione dei commerci, al fatto che per andare a fare la spesa quotidiana ti devi spostare sempre più in là, sempre più lontano, e se pensi alla difficoltà per dormire la notte perché ci sono i plateatici, perché c'è rumore per strada, eccetera. E poi anche altri aspetti spesso non tanto osservati, come ad esempio il mercato di lavoro. Cioè, quando c'è un processo di turistizzazione in un quartiere, in una città, l'intero territorio si specializza in questo mercato turistico e il mercato di lavoro è un aspetto in più. Purtroppo il mercato di lavoro turistico è tra i più precari, per non dire il più precario che abbiamo in città. Soltanto per dare un dato, a Barcellona, e sono dati ufficiali, e lo stipendio medio del mercato turistico, intendendo per mercato turistico alberghi, bar, ristoranti e commercio, è da approssimatamente la metà dello stipendio medio generale. Quindi, se lui lavora in un'altra cosa e io lavoro in un bar, statisticamente lui prende il doppio di me. E invece ci vendono il turismo come la possibilità di vivere, no? I posti di lavoro, la ricchezza, eccetera. Beh, questo è uscita un po' teorica. E in ogni caso, io vengo da Barcellona, dove da tre anni e mezzo ci siamo organizzati un po' diversi quartieri, all'inizio soprattutto del centro, ma poi cioè oggi ci siamo dei quartieri di praticamente tutta la città, che abbiamo e condividiamo una visione critica di questo fenomeno. Ci sono sia i quartieri più massacrati dal fenomeno turistico, sia altri che iniziano a vedere come questo passa anche da loro, sia altri persino che ancora non è arrivata, ma vedono quello che passa ai suoi vicini e si dicono: dai, mettiamoci prima che questo ci sia caduto sopra, e quindi stiamo lavorando tutti insieme. E io per il momento mi fermerei qui, così lasciamo più tempo dopo.
Grazie. Io non ho un'esperienza da raccontare, anche se in realtà appunto vengo da una città che è Bologna, che sta vivendo in un modo curioso una sua forma di turistificazione, con le particolarità che può avere una città piccola. E quindi è estremamente visibile, molto più visibile che a Roma. Però ecco, mi riallaccio, per cui magari dopo ne accenniamo se può essere interessante nei dispositivi che ha messo in atto, però ecco, mi riattacco a una delle ultime cose, che è questa del mercato del lavoro, che mi sembra estremamente interessante. Noi siamo come dire, in Italia abbiamo una tradizione di turismo che precede di gran lunga i fenomeni di gentrificazione e turistificazione. E in questa tradizione del turismo ovviamente ci sono anche studi da sempre di fonte sindacale e non solo sugli stipendi nel turismo e nella ristorazione. E da sempre sappiamo che sono lavori estremamente precari e estremamente a basso reddito, spesso senza alcuna garanzia, quindi a nero. E questa è una storia lunga, voglio dire. Arriviamo in questa nuova fase turistica, quella che si apre appunto soprattutto con la diffusione dei voli low cost, senza aver fatto minimamente tesoro di questo, di questa consapevolezza. Questa, come dire, è una particolarità italiana, è sicuramente una particolarità romana, è una particolarità. Queste sono città appunto che da sempre, da quando esiste il turismo di massa, sono essenzialmente prese d'assalto, eppure la pochezza dell'elaborazione culturale degli ultimi decenni ha fatto sì che non abbiamo come istituzioni culturali e accademiche eccetera italiane saputo anticipare, comprendere per tempo questo fenomeno. Arriviamo, c'è un aneddoto che mi piace sempre ricordare, che non è raccolto da me ma da Giovanni Semi nell'importante Gentrification, che è sicuramente il contributo più interessante che è uscito in questi anni su questi temi. È un aneddoto di un festival di Sanremo del 2011 o del 2012, non ricordo, in cui un ospite statunitense, alla richiesta su dove viva, dice: beh, dove ero anche da ragazzo, però adesso è molto più gentrificato. E c'è un immediato panico tra i conduttori, i traduttori, gli interpreti, eccetera, eccetera, perché nessuno, e questo parliamo appunto di 7 anni fa, nessuno è minimamente in grado di decodificare quello strano termine gentrification. Ecco, questo che in realtà appunto circolava già, ma limitato ad ambiti di militanti e di studiosi. Ecco, quindi essenzialmente arriviamo con una totale impreparazione, ovviamente colpevole. Una trappola, magari faccio un po' di esempi su alcune trappole che ho osservato seguendo un po' queste vicende, no? Allora, chi è gentrificato, chi è turistificato? Barcellona, tutti dicono. Barcellona è profondamente turistificato e gentrificato. Altre città sono turistificate, Berlino è noto che lo sia. Le nostre città, i nostri quartieri non lo sono mai. In realtà non è vero. Però è questo per segnalare il fatto che ci sono, come dire, la turistificazione, come anche la gentrificazione, è un processo. Quindi a volte ci si scontra contro l'incapacità di riconoscere questo processo, ma appunto è un processo, non è un punto di arrivo. E anzi interviene proprio dove c'è un differenziale interessante tra quello che è il valore dell'immobile attuale e quello che si potrebbe ottenere alla fine di quel processo. Per cui a volte, quando appunto ti poni nei confronti di chi abita lì, di chi appunto vuoi chiamare quantomeno una consapevolezza sul fenomeno, la risposta è sempre sì, ma da noi non è così. Ecco, questa è una prima cosa che secondo me deve essere chiara, è che questo da noi non è così è falso, perché appunto ogni città viene turistificata in un modo diverso, però le costanti sono essenzialmente le stesse. La costante principale ovviamente è la tensione, quindi non il realizzarsi in toto, ma la tensione a una sostituzione della popolazione. È interessante come appunto, oltre ad avere un governo totalmente razzista, una delle fantasie principali di questi anni di sovranisti e fascisti vari è quella della sostituzione dei popoli, no? E come spesso accade, appunto, il fascismo prende un elemento materiale, lo trasforma in favola e vende questa favola. In realtà, appunto, l'unica e vera sostituzione dei popoli che stiamo vivendo in questa fase è quella della sostituzione degli abitanti dei quartieri popolari. Questo elemento qui è appunto un elemento che dà l'idea appunto di quanto sia pervasivo e di quanto anche sia, come dire, facile di fronte a una realtà che è sempre più che mostra sempre più profondamente le contraddizioni di uno sviluppo capitalistico insostenibile, come sia facile proiettarlo, sia quasi più facile proiettarlo nella fantasia che riconoscere appunto la realtà di qualcosa che sta accadendo e che sta veramente danneggiando la qualità della vita, per usare questo termine, delle persone, che è appunto questa tensione all'espulsione, tensione all'aumento degli affitti e sostituzione veramente di popolazione all'interno dei quartieri popolari. Un altro elemento che mi sembra sempre da segnalare, che è importante, è quello, appunto, l'abbiamo usato forse un po' tutti già in questi primi interventi, quello dell'estrattivismo. Allora, in molti modi, nel senso che spesso il turismo o la turistificazione di un quartiere o di una città passano attraverso il grande evento o la grande opera o la grande infrastruttura. Questo è un elemento importante ed è già un primo elemento di estrattivismo, perché la grande opera, grande infrastruttura, eccetera, sono sempre a spese dello Stato. Elemento, come dire, corollario necessario di questa osservazione è il fatto che non esiste una dialettica tra Stato e privato, col pubblico che in qualche modo dovrebbe tutelare il privato che preme. In realtà, appunto, è un dialogo perfetto e di perfetta sintonia tra gli amministratori pubblici, i governi e il privato che investe. Questa è una prima forma di estrattivismo. Un'altra forma di estrattivismo che riconoscere come tale ci consente un po' di disinnescare, secondo me, alcuni meccanismi, è una forma di estrattivismo culturale. Cioè, i quartieri su cui insiste la turistificazione sono quartieri che hanno qualcosa da dare. Questo qualcosa da dare viene appunto estratto e messo a valore. Questo qualcosa da dare può essere l'arte, può essere la street art, per esempio il quartiere che in qualche modo è simbolico, che passa da estremamente popolare a estremamente avviato sulla strada di una turistificazione / gentrificazione della mia città, è la Bolognina, che è la Bolognina dove appunto c'è, come dire, il mio centro sociale di riferimento, che è XM24, e che aveva fino a paio di anni fa un importante murale di blu sulla sua facciata. Ecco, alcuni ingenui aedi della gentrificazione bolognese, che usano tra l'altro gentrificazione in positivo, quindi in maniera anche molto coraggiosa, perché tutti la usano solo in negativo, immaginavano che a partire da quella grande murale di blu si potesse appunto fare la via d'accesso a un quartiere profondamente gentrificato. Quindi questo, come dire, quel murale era stato fatto in difesa del centro sociale e viene prontamente estratto il suo valore culturale e messo a servizio del pubblico. Oppure, paradossalmente, quello che sarà uno dei volani di gentrificazione di quello stesso quartiere, che è The Student Hotel, poi vengo su Student Hotel in generale e chiudo, che è lo Student Hotel, nasce in un luogo di una lunga e importante occupazione abitativa, che era l'ex Telecom, e nella narrazione che ne hanno fatto i media, in qualche modo il fatto che fosse un'occupazione abitativa, quindi un luogo di vivacità sociale, in qualche modo diventa un motivo in più per apprezzare il fatto che dopo lo sgombero se lo sia comprata questa multinazionale neerlandese, che è lo Student Hotel, e vi installerà uno studentato per studenti ricchi. Ecco, quindi c'è questo estrattivismo, c'è appunto l'estrattivismo di fondo, che è quello delle infrastrutture, grandi opere, grandi eventi, eccetera eccetera. Milano è uno che appunto ha campato su grandi investimenti pubblici per lanciare l'immagine turistica. E infine c'è anche un'altra forma di estrattivismo, perché analizzando alcuni casi sono convinto che buona parte dei capitali che vengono investiti in queste operazioni sono capitali in qualche modo di provenienza pubblica. È il caso per esempio di questo Student Hotel con i suoi investitori, che sono fondi pensionistici obbligatori, quindi fondo pensionistico obbligatorio dei dipendenti pubblici neerlandesi finanzia speculazioni immobiliari in Italia e in altri paesi europei. Anche a Lisbona sta arrivando lo Student Hotel, peraltro, o in Italia abbiamo il caso estremamente interessante che va tenuto sotto osservazione, che è CDP, la malefica CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che utilizza i soldi essenzialmente dei risparmi dei nostri anziani, insomma dei nostri anziani e di chi ha avuto un reddito da lavoro dipendente tale da consentirgli di risparmiare, per finanziare questo tipo di operazioni. Questo avviene all'ex Dogana, qui a Roma, ovviamente, CDP Partner Student Hotel, in un'operazione profondamente gentrificatoria, avviene a Firenze, eccetera eccetera. Quindi questa serie di elementi, un estrattivismo culturale e un molteplici strati di estrattivismo materiale. Io chiuderei qui, perché rischio di andare troppo per il lungo. Segnalo anche, come dire, il tentativo per finire davvero, il tentativo in qualche modo di spostare alcune categorie da ciò che erano a una forma di turismo, e in particolare la categoria studenti. Alcuni studiosi riconoscono, per esempio, nella trasformazione universitaria in 3+2 una sorta di spinta a una presenza meno organica dello studente nella città, quindi che in qualche modo è sia un disincentivo alla militanza, per capirci, sia in qualche modo un lieve spostamento verso l'asse turistico. Le operazioni tipo The Student Hotel, che sono appunto questo studentato per studenti ricchi, che però è anche per turisti e che nasce ad Amsterdam proprio sull'ambiguità legislativa di Amsterdam su studentati, e siccome ha delle leggi rigide sugli affitti a Amsterdam, ma non per gli hotel. E quindi su questa ambiguità si gioca le sue prime aperture e arriva appunto in Italia cercando di spostare la categoria studenti, almeno nella sua fascia di studenti ricchi, verso un'immagine un pochino più turistica. E di nuovo troviamo CDP che gioca un incredibile doppio ruolo, che è da un lato colui che segue i bandi degli studentati per il conto del MIUR, quindi per il MIUR gli studentati nuovi si va a presentare il bando al CDP, e allo stesso tempo è partner di studentati privati / hotel in giro per l'Italia. Quindi capisco che i temi sono tanti, però ho provato appunto a dare alcune linee di analisi materiale del fenomeno e culturale.
Questi dati mi aiutano, insomma, a fare il mio intervento in qualche modo, anche se ritorniamo un po' a una fase esperienziale, cioè a una analisi esperienziale. Parlo un po' di questo quadrante qua, quello fuori Porta Maggiore, quello, insomma, che inizia con questo cuneo che poi possiamo denominare Pigneto, perché è quello che, insomma, in questi 20 anni di attività tra comitato di quartiere, centro sociale, insomma la rete che si è costituita, possiamo andare a descrivere come fenomeno. Sicuramente è un quartiere, appunto, che ha una urbanistica informale nata pian piano, che ha di per sé una caratteristica, insomma, poi di abitanti mutevoli. E negli anni, da quando, insomma, sono sorti i primi insediamenti fuori Porta Maggiore, la composizione sociale è venuta a sovrapporsi, però quello che sicuramente sta avvenendo negli ultimi 20 anni è che c'è uno scarto, diciamo, di classe, se vogliamo chiamarlo così, perché sicuramente chi è passato al Pigneto ad abitare non è rimasto per vari motivi, era comunque appartenente alla classe lavorativa, chi operaia legata alle ferrovie, ai tranvieri, così come alle fabbriche come questa dell'ex SNIA ed altre, e nonché chi viveva nell'economia della più grossa industria di Roma, che è quella del mattone, quindi gli edili, e quindi anche una precarietà di vita e in questo. Quello che sta avvenendo invece, e in questo si è sostituito, diciamo, nel ricostruire la storia del nostro quartiere, ci siamo accorti che chi abitava al Pigneto durante la guerra ha lasciato il quartiere subito dopo, perché ha trovato qualcosa di meglio, perché stiamo parlando di case, appunto, che forse sono anche nate dal giorno alla notte, insomma, alcune di queste case che poi oggi sono state messe a profitto, appunto. Quindi proprio nelle interviste, nella relazione con chi abitava qui, nel raccontare un pezzo della storia del nostro quartiere, proprio dice: quelle non erano case, no? E questa cosa è significativa, perché credo che anche in altri quartieri, a Barcellona così come a Lisbona, è avvenuto. E la logica estrattivista che è stata appena descritta la voglio, insomma, così posizionare su quello che è avvenuto. Un grande appunto, una grande astronave che è atterrata qui è all'interno di una fabbrica che era la Serono, una fabbrica farmaceutica che poi è diventata anche, insomma, multinazionale, e ci è calato un hotel a 4 stelle, si chiama Roma 4 stelle, mi pare, una Roma, insomma, c'è un titolo, Roma Eterna, ok. comunque il suo simbolo sono 4 stelle, Roma Eterna e immaginare, insomma, l'immaginario che crea. Ecco, intorno a quella, a questa, diciamo, scelta politica, perché è stata una scelta dell'amministrazione permettere una conversione da una fabbrica ad un hotel, no? Perché lì ci si poteva ricavare di tutto e di più, no? Il primo passaggio in realtà avviene qualche anno prima, che è la Pantanella, un altro stabilimento enorme dove c'era un'occupazione massiva dei primi, insomma, la prima occupazione massiva dei immigrati qui è stata proprio a Roma, e forse in Italia su quelle dimensioni là era proprio la Pantanella, e anche lì c'è stata appunto una scelta urbanistica di riconvertire tutto questo in mezzo, è proprio fuori Porta Maggiore, in loft, in bingo, cioè un grande bingo, in attività completamente avulse a quello che è il tessuto sociale reale, cioè quello spazio lì invece di trovare una cesura con tutto il resto è stato proprio riprogettato per qualcuno che non ci aveva mai abitato nel quartiere, qualcuno che è venuto d'altrove e soprattutto per attività economiche e commerciali che non si legavano sicuramente a un'economia di vicinato. Quindi quella è stata la prima astronave che ha atterrato. La Seronio subito dopo, e sono partito da quello perché è stata la grande battaglia, cioè rispetto all'idea di quartiere che si andava a scontrare, perché nasce intorno all'idea dell'isola pedonale. L'isola pedonale del Pigneto è entrata nelle cronache, insomma, in vari modi e negli anni, e l'isola pedonale è una conquista del quartiere che non aveva una piazza, che non aveva una piazza, un luogo di incontro. So tutte vie, perché così è nato nella lottizzazione, insomma, di quelli che erano i fondi, insomma, legati a al Papare, insomma, quello che è stata poi la spartizione dei latifondi. E quindi avere una piazza vuol dire avere una socialità, insomma, in grado di rompere anche quello che era quelle che erano, insomma, le riscontranze poi dei problemi sociali, l'eroina nel quartiere, la prostituzione e quant'altro. Questa era un'idea di quartiere. Quel valore, quella conquista nata da, appunto, rivendicazioni forti, è stata estratta, ed è stata estratta e è diventata un piccolo boulevard, una rambla, insomma, barcellonese, no? Ovvero ogni 5 metri le botteghe artigiane, le botteghe dei negozi, appunto, il pizzicarolo, il fornaro e via dicendo, sono diventati locali, sono diventati qualcosa che apre alle 7 di sera e chiude alle 2 di notte, che è per qualcuno che non può essere che avventore, insomma, no? E quindi si diceva tra di noi la cosa: dove compro un bottone? Cioè non scendo da casa e devo andare al centro commerciale per comprare un bottone. Quindi prendere la macchina e attraversare due quartieri e arrivare a un luogo deputato al commercio di tutto e di più, e non trovare più quello che trovavo, insomma, sotto casa. Ecco, questa idea è quella che è stata in qualche modo imposta attraverso una pianificazione urbanistica, e ha trovato però, insomma, un'opposizione, perché tutto questo ha fatto sì che negli ultimi 10 anni l'hotel a 4 stelle, l'isola pedonale trasformata diciamo in luccichi e paese dei balocchi, ha fatto sì che sono venuti ad abitare altre persone, che quelle, i lavatoi, le case improbabili, con i muri scrostati, con una romanella, come si dice a Roma, insomma, con una verniciata così, cambia un po' l'impianto elettrico, sono stati venduti a caro prezzo. Tutto questo non ancora dentro una logica multinazionale come insomma quello dell'hotel, Student Hotel, ma ben presto ci siamo arrivati anche a quello, perché il passaggio successivo è stato quello degli studentati, anche se dietro non ci sono le multinazionali, occupazione del cinema Impero dal comitato di lotta per la casa, per un bisogno reale, occupazione che è stata in qualche modo osteggiata dall'amministrazione tutta per un processo di riqualificazione contro il degrado, no? Oggi ci ritroviamo dentro alla parucca della il valore estratto della cultura, il quartiere di Pasolini, il quartiere del cinema, il quartiere de Pizzo e de Anna Magnani e via dicendo, tant'è vero che le facce di Pasolini, Anna Magnani e Monicelli stanno sopra a sponsor di questo cinema storico, che l'Alto sta a Addis Abeba o non mi ricordo dove, no? Patrimonio storico dell'architettura, che è stato venduto col fumo agli occhi, ed oggi non solo ci hanno fatto uno studentato, cioè l'idea è quello lì, non solo non è diventato cinema, qualcosa di cultura in produzione, fruibile da tutti, ma semplicemente per chi paga tessere e altro, ma dietro ci hanno costruito un palazzo di 8 metri che non è per gli abitanti che hanno bisogno di una casa diciamo migliore, ma è per qualcuno che pagherà 500 euro una stanza come studenti. Questo un po' è legando al processo.
Sì, io prima di passare al secondo giro di interventi, appunto, su, come abbiamo detto in precedenza, su le pratiche di lotta e di resistenza nei quartieri, mi veniva un po' una riflessione, ricollegandomi un po' all'intervento introduttivo, ovvero su il definire e dare un senso e un valore politico appunto a queste categorie, a queste locuzioni. Sentendo un po' gli interventi, insomma, il compagno di Barcellona diceva appunto: parlare di gentrification vuol dire parlare di un fenomeno ben specifico che riguarda la composizione sociale del quartiere, ovvero la sostituzione gentri e la matrice, insomma, semantica, no? Che vuol dire borghesia, quindi un imborghesimento e una sostituzione totale della composizione sociale. Possiamo dire che, immaginandoci un'ipotetica, insomma, linea semantica, la turistizzazione, che è anche difficile da pronunciare, si pone da tutt'altra parte, ovvero laddove invece abbiamo una sostituzione della base sociale, quindi una nuova composizione sociale che arriva nel quartiere, abbiamo invece con la turistizzazione uno svuotamento. L'elemento, diciamo, aggiuntivo, se vogliamo, sempre in questa ipotetica linea, è un po' quella dello studente. Cioè, questo attore, potremmo dire, che si pone un po' al centro. Questo, diciamo, che è veramente una definizione proprio didattica, se vogliamo, però per dire che effettivamente queste categorie non si presentano come delle categorie monolitiche, non abbiamo, appunto, sono dei processi, sono delle trasformazioni in corso che non ci danno un risultato ben preciso, e in quartieri come ad esempio il caso di Roma, del Pigneto, abbiamo effettivamente questa mescolanza di questi elementi, insomma, in un certo senso. Quindi io ragionerei un po' più su processi, diciamo, ad ampio raggio, ma cercando un po' di individuare qual è la matrice a monte di questi processi. E a questo proposito mi sento di volere un po' introdurre diciamo questi interventi sulle pratiche di resistenza e di lotta, sollevando un po' degli interrogativi generali, potremmo dire. Ovvero, il primo interrogativo che mi viene, insomma, è proprio quello su quanto sia possibile oggi e come è possibile pensare ed agire determinate pratiche di lotta a partire dal proprio territorio, ovvero essendo un processo che agisce su ampia scala, un processo che magari in alcuni quartieri, in alcune città come Roma, agisce su logiche, micrologiche locali, ovvero si spezzetta, si frammenta, lo vediamo col Pigneto, Centocelle ad esempio, no? Abbiamo questa interruzione, ovvero questi veri limiti naturali, artificiali, possiamo dire, all'interno delle città, che appunto ci danno un'immagine diversa, una funzione diversa di ciascun quartiere. Quindi com'è possibile oggi agire dall'interno per cercare appunto di muovere quella base sociale che sostanzialmente è cambiata, si è svuotata o quant'altro, per riportarla su un piano dell'azione un po' più generale? Un secondo interrogativo invece riguarda un po' l'immaginario che ricreavamo prima su, diciamo, il quartiere come luogo di consumo, il quartiere del divertimento, il quartiere della street art, che sono tutte, diciamo, immaginari anche socialmente accettabili, se vogliamo. Immaginari che comunque nella pratica di lotta concreta e quotidiana ci portano a scontrarci molto spesso anche con il cittadino qualunque, colui che è rimasto, diciamo, all'interno del quartiere, che comunque ritiene anche accettabile questo tipo di trasformazione. Perché? Perché è contrapposto, diciamo, a retoriche e discorsi che appunto fanno, diciamo, del degrado, insomma, di tutte queste terminologie un po' ambigue, ne fanno un po' il valore del quartiere, quindi rappresentano il quartiere come il quartiere dello spaccio, il quartiere della, insomma, di quant'altro ci sia di illegale e criminale. Quindi come possiamo oggi rompere un po' quel muro, quel pregiudizio, per cercare di andare contro, insomma, questi valori? Il terzo ed ultimo si raggancia un po' al discorso introduttivo, ovvero quanto siamo comprensibili in un certo senso quando da compagni, insomma, da persone che agiscono, che vivono in territori, che comunque cercano appunto di ricucire un tessuto sociale, di cercare di sviluppare pratiche e visioni pure alternative, modi di vivere, diciamo, le realtà del quartiere in modo diverso, quanto siamo comprensibili se utilizziamo una determinata terminologia, e come fare molto spesso per, insomma, per far arrivare questi concetti, per renderli agibili in termini politici in modo diretto. Quindi su questi un po' suggestioni possiamo dire, passo la parola un po' ai compagni, così almeno capiamo sui contesti locali quali sono le esperienze messe in campo, e cercare di capire soprattutto quali sono le visioni possibili, gli scenari possibili per il futuro, e se è possibile anche una messa in rete soprattutto di queste esperienze di lotta.
Grazie Mirko. Parlando di Lisbona, stiamo parlando di una città che è la capitale del Portogallo, ma stiamo parlando di persone che vivono, stiamo parlando di 750.000 persone, sono pochissime, sono veramente molto poche, considerando che ce ne sono 2 milioni che tutti i giorni si spostano al centro di Lisbona per lavorare. Quindi la città è veramente vuota in questo momento, non c'è il vero lisboeta, il vero alfasigna che si possa chiamare. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo veramente chiamato il vicino di casa, dice: guarda, adesso sta succedendo a noi, ma domani può succedere a te, perché se viene venduto il tuo palazzo ti può succedere a te, non è una cosa che sia così all'estremo. Quindi vediamo di metterci assieme, vediamo di farci sentire, vediamo di unirci. A Lisbona è stata fatta il giorno 22, sabato 22 settembre, una manifestazione contemporaneamente a Porto, nel nord, e contemporaneamente a Beja, dove tutte le realtà sociali sono state esibite, se così possiamo pensare, per cui dallo zingaro che aveva la sua baracca, se così vogliamo chiamarla, ma comunque che lui la chiama casa, perché ognuno di noi chiama casa quello che ha, alla mamma single che deve comunque in questo momento della nostra società, che comunque è cambiata, perché in Italia consideriamo ancora la famiglia, madre, padre, figli, a volte si vive anche con i nonni e tutto il resto. Fuori in Europa abbiamo anche moltissime famiglie monoparentali con figli che comunque devono muoversi e devono comunque vivere, quindi devono lavorare, dar da mangiare ai figli e tutto il resto, che con uno stipendio, adesso lo stipendio base in Portogallo sono 580 euro. Se ti chiedono 1.500 euro per abitare in due camere, bagno e cucina, non è che si può fare molto, o si leccano le pareti, o insomma devi fare qualcos'altro. Noi ci siamo unite, abbiamo denunciato facendo determinate eventi non sociali, popolari. Abbiamo fatto una sardignada, che è una cosa tipica di Lisbona, la sardina sulla griglia col pezzo di pane, però abbiamo informato le persone di quello che succedeva, di quello che stava succedendo a noi, e a dire attenzione, tra 2 anni può succedere a voi, può succedere a vostra madre che abita qui in centro, voi adesso siete in un bellissimo appartamento con aria condizionata e tutto il resto, però tra un po' vi dovete tenere vostra madre perché sarà buttata fuori. La legge lo permette. La nostra lotta è proprio per cambiare la legge degli affitti a livello nazionale, perché io vivo a Lisbona, ma a Porto c'è la stessa cosa. Nelle grandi città, che poi sono piccolissime in relazione all'Italia, c'è la stessa situazione. Dove c'è università ci sono gli stessi problemi. 500 euro per un letto castello, per un posto letto in un letto castello, è un'esagerazione in qualsiasi parte dell'Europa. Stavo parlando ieri sera con un amico che abita a Losanna, per avere una camera da letto e un bagno si paga 2000 euro a Losanna. Va bene che era portato allo stipendio svizzero e loro non fanno parte della comunità europea, ma è comunque un'esagerazione anche per loro. Quindi è veramente un problema grave, è un problema europeo in questo momento, ma forse come diceva Wolf già 12 anni fa, quando l'americano diceva gentrification, probabilmente loro lo sentono ancora di più e non hanno la nostra tutela dei nostri diritti. In America è molto differente. E quindi noi abbiamo cercato di fare questo tipo di lotta, ma per cambiare veramente che cosa sono le leggi. Perché ognuno di noi è un cittadino, ognuno di noi paga le tasse, ognuno di noi ha un diritto a parlare e ad esigere che lo Stato, e ad esigere che, anche se non abbiamo tanti soldi da mettere tutti i giorni, come fanno le grandi multinazionali, per una speculazione che comunque, come abbiamo già visto, vengono dai risparmi dei nostri genitori, nonni, zii, comunque da quello che probabilmente loro hanno risparmiato per noi, alla fine noi non potremo mai usufruirne, perché c'è qualcun altro che ne sta usufruendo per altri scopi. Quindi la nostra lotta a Lisbona, e non solo a Lisbona, ma proprio in tutto il Portogallo, è cambiare la legge. Nella Costituzione portoghese c'è scritto che è un diritto costituzionale l'abitazione e come tale deve essere fatto dallo Stato. Non esistono case popolari, è vero, ma lo Stato in questo momento ha dato uno stop a quello che è Airbnb. Per molto tempo chi non aveva soldi, aveva una camera in più e faceva Airbnb come doveva essere, cioè come Uber lo fa per i taxi, che avete la macchina e vi spostate con Uber, chi aveva una camera in più l'affittava, o a uno studente o chi doveva lavorare, tutto il resto. Il problema è che chi sta facendo questo non è più il privato, ma sono le grandi multinazionali. E quindi da lì è sbagliato, perché non è più il singolo cittadino che ha quel piccolissimo reddito in più per poter sopravvivere, e da lì abbiamo chiesto la regolamentazione tanto di Airbnb, dell'alloggiamento locale, come si dice in portoghese, come per Uber, come per tutto questo. Quindi è giusto poter avere le proprie risorse per avere una piccola cosa in più, ma non deve essere sfruttato dalle grandi multinazionali.
E, cioè, pensando un po' a come reagire a queste problematiche, e, cioè, io comincerei ancora da quello che ha detto lei, e che, cioè, sia la gentrificazione sia la turistificazione, sostanzialmente quello che fa è distruggere la comunità e distruggere la possibilità di comunità, sia per l'espulsione diritta tramite il mercato immobiliare, sia perché difficolta la vita quotidiana in maniera enorme. Quindi è sempre importante, cioè a qualsiasi punto di questi processi, cioè rinforzare la comunità e quindi il tessuto sociale, i rapporti, eccetera. Il che non è facile, E poi se siamo già in un momento più o meno avanzato cioè del processo, e qui torno su quello che diceva Wolf, il processo è un processo, cioè non è un punto, e quindi no, non siamo ancora lì, quindi non abbiamo il problema, ma sicuramente l'abbiamo tutti, e quindi bisogna vedere un po' più in là di quello che soffriamo sul momento, ma quello che sta accadendo indietro. E quindi questa idea di rinforzare la comunità, il tessuto, dovrebbe essere veramente un'ossessione per quelli che abbiamo una certa visione della città e dei quartieri. Poi, anche se mi dispiace per la situazione, ad esempio, che abbiamo adesso con la turistificazione, la gentrificazione a Barcellona, soltanto facendo comunità non ce la facciamo, perché tanta gente è già partita, perché tanti rapporti si sono già rotti, e quindi bisogna andare più in là. E una cosa molto importante è che, cioè, è tanto faticante, è fare pedagogia verso tutta la città, anche quelle classi che non si preoccupano di queste cose, o questi quartieri che non hanno questi problemi, far capire che il problema è di tutti, che può arrivare anche da loro, e che anche se non può arrivare è giusto che ci pensino anche, perché dovremmo essere parte di una stessa città, di una stessa cosa. E in questo senso, e per parlare un po' più della nostra esperienza, noi come assemblea di quartieri contro la turistificazione a Barcellona abbiamo una proposta per cambiare radicalmente la realtà col turismo a Barcellona, che non sarebbe immediata, non passerebbe in un attimo, e che non è necessariamente adattabile a tutte le realtà, perché ogni città, ogni posto ha la sua realtà, ma che per noi a Barcellona è veramente quello che ci vuole, che magari può dare delle idee, ed è quella di ridurre i flussi turistici, e soprattutto il peso del turismo nell'economia della città. Perché? Cioè, il turismo, è già stato detto anche qui, è un'attività estrattiva, è un'attività addirittura espansionista, cioè ha bisogno, come il capitalismo, sempre di crescere, e crescere sempre di più, e quindi i record annuali sia di Venezia sia di Barcellona non sono mai abbastanza. Il giorno che cade, cioè la tassa di crescita, è un dramma, e siamo in crisi, e il privato ha bisogno di più aiuti pubblici. Quindi estrattivista, espansionista, poi a livello di ridistribuzione non ne fa nessuna, e cioè il turismo muove delle quantità pazzesche di soldi che non arrivano alle classi popolari, ma restano nelle mani di 4 o 400 ricchi. E poi è anche molto in rapporto con questa espansività, questa attività turistica genera una dipendenza dell'economia generale della città rispetto di questa attività, in maniera che quando adesso vai a parlare con delle compagne di Venezia, ad esempio, e gli parli di questa possibilità di quello che noi chiamiamo decrescita turistica, riduzione del turismo, ti dicono magari, ma siamo già in ritardo, cioè non ce la facciamo, perché non c'è un altro tessuto economico che possa tenere la città. E ancora così noi pensiamo che si dobbia fare, perché bisogna scegliere e bisogna prendere una decisione su questo tema. Se non si fa questo cambiamento, la città come tale muore, perché viene svuotata e la città non sono le pietre, ma sono le persone. Quindi, e poi in più, questa decrescita prima o dopo avverrà, cioè fa un anno e qualche mese a Barcellona c'è stato un grosso attentato terrorista e tutti avevano paura che il turismo cadesse, cioè a zero. Non è stata così, si è ripreso, ma per 3-4 mesi tutto il settore turistico era in panico e chiedeva tanti aiuti pubblici, sempre, cioè questa è sempre il suo mantra, e sia per questo motivo, sia perché i paesi del Maghreb riprenderanno i flussi turistici che si sono deviati verso il Mediterraneo Nord, cioè per la primavera araba e tutto quanto, cioè prima o dopo i record finiranno, prima o dopo i numeri cominceranno ad abbassare, e se non viene fatto in maniera consensuata, condivisa dalla città, e accade per accidente, sappiamo troppo bene chi pagherà le conseguenze, cioè sarà un'altra crisi del tipo 2008 e le classi popolari saremo chi pagheremo i piatti rotti. E credo che era tutto.
Ecco, questo scenario che descritto, che a Barcellona realtà, in qualche modo non posso che vederlo in prospettiva per quello che riguarda questo pezzo di città, appunto, perché proprio la visione politica di chi ha amministrato e amministra Roma e proprio ha identificato questo pezzo di città fuori Porta Maggiore come il prossimo sbocco turistico espansionista di Roma, perché la FM1, la ferrovia, insomma, che porterà poi da Fiumicino a Tiburtina, avrà un grosso snodo qui, Tiburtina Termini, e questa diventerà la terza stazione di tutta Roma. Tiburtina sarà maggiore di Termini e poi ci sarà il Pigneto. Quindi tutto questo è in qualche modo apre proprio una trasformazione del nostro quartiere in quello che è stato appena descritto. Non è, appunto, è un processo, lo si è annunciato e nessuno se ne accorge quello che porterà. Ecco, qual è il nostro compito in qualche modo? È proprio di partire da quello che già altre persone nei propri quartieri hanno vissuto e rendere chiaro quello che va contrastato. Che si arrivi attraverso il treno che si scambia con la metropolitana deve essere un vantaggio per chi abita i quartieri, per non morire nel traffico come oggi, che loro per arrivare qui ci hanno messo il triplo del tempo, e poter non vivere dentro metà della propria vita dentro una macchina da soli, no? Ecco, questo è sicuramente quello che potrebbe aiutare a vivere meglio, invece viene visto proprio come lo strumento necessario allo sviluppo turistico, che non può che coincidere con l'espulsione degli abitanti reali. Questo noi l'abbiamo contrastato, come ci siamo organizzati, perché ecco, noi forse questo è uno scenario futuro, però quello che invece abbiamo vissuto è l'espulsione sul piano immobiliare, sul valore delle case, come dicevo prima, e abbiamo cercato di tenere un legame sociale di fronte anche al fatto che molte delle persone che erano venute già ad abitare questo legame sociale non ce l'avevano. E soprattutto si ragiona su categorie che sono all'opposto, ovvero la categoria del decoro. Quindi chi è venuto e ha pagato pure caro una casa perché il Pigneto era appunto il Pigneto de Pasolini, e c'è, ci sono tanti sapori, tanti colori, ci sono tanti artisti con le botteghe artistiche, e preferisce un muro pittato da uno street artist, da, e poi effettivamente da il vociare di tante persone che parlano un'altra lingua e che, siccome vivono in tanti dentro casa, vivono la strada. Questo è avvenuto, questo legame sociale rotto non ci ha permesso di difendere con tutto il quartiere l'espulsione. Dopo 10 anni ci sono riusciti, abbiamo rallentato quel processo dei senegalesi di via Campobasso, per dire. Un'altra esperienza è proprio che invece ci ha permesso di difendere chi abita il quartiere è stata quella di mettere in sicurezza l'abitazione, perché qui la legge appunto prevede che non c'è l'abitabilità, fanno i controlli, l'ASL, non c'è l'abitabilità delle case, e quindi si fanno espulsioni, cioè si fa proprio con l'ASL, i vigili del fuoco e via dicendo, perché dicono è pericolante, non è abitabile, è insalubre e via dicendo. Oggi, proprio in questi giorni, c'è un altro, diciamo, fatto. Qual è stata la risposta? Pagando 1.100 euro al mese, insomma, a chi quella casa è di proprietà e comunque l'affitto, senza metterlo in sicurezza se lo prendeva. Abbiamo rovesciato le perizie, abbiamo rovesciato le perizie di pericolanti, cioè di stabile pericolante, abbiamo, con la partecipazione di tante persone che sono andate a lavorare o hanno messo, insomma, il proprio materiale umano e così insomma proprio del materiale fisico nella ristrutturazione per poter raggirare questa manovra. Però questa non è qualcosa che è avvenuto, è proprio un cliché che l'amministrazione municipale, con gli uffici tecnici e con tutto quello che ha, si fa complice di quello che è un meccanismo di esproprio e di espulsione, che poi appunto lo comprano le grandi agenzie immobiliari. Qui ancora non siamo alla multinazionale, ma i primi passaggi sono stati fatti. Ora è proprio forse in questi giorni o a breve inaugurerà la prima birreria a Roma, birra del Borgo, che sappiamo che non è più la birra artigianale, insomma, che ha fatto grande il nome d'Italia nel mondo sulla produzione artigianale, ma è stata comprata da una grande multinazionale, ora il nome ce l'ha, insomma, sicuramente o danese o olandese, del Magna e Beve, insomma. Questo non è più un qualcosa appunto legata a qualcuno che ci ha avuto un'idea e la sfrutta, ma dietro ci sta tanti capitali, e al Pigneto sta calando questo tipo di realtà. Cosa fare, insomma, che quello che ci siamo preposti, oltre, insomma, a capire come affrontare il processo di turistizzazione, è quella di fermare l'espansione commerciale, dell'aggressione commerciale dei locali. E su questa cosa è una battaglia grossa che è iniziata qualche anno fa, su uno che proprio su Pasolini ci ha costruito il suo impero immobiliare e commerciale, che è Necci, che ha comprato un marchio di una famiglia storica qui del Pigneto, insomma, che hanno aperto un bar negli anni della guerra. Chi di voi tanti ci saranno andati, ecco, quello è un farabutto, ve lo diciamo chiaramente, ha comprato tanti posti, lì si è fatto l'idea appunto del bar di Pasolini, su quell'idea lì, su quell'estrazione di una realtà vera e di un nome, di una famiglia del Pigneto che c'aveva il bar, ha costruito una costellazione di locali. L'ultimo che ha voluto costruire è sulla piazza che rappresenta la socialità vera e reale di un quartiere, che è la piazza dove facciamo la festa del 25 aprile, che è la festa di liberazione, no? E dove si è costruito tanta comunità. Ci ha costruito una balena bianca, così l'abbiamo chiamata, e per fortuna questa apertura, che doveva essere l'8 ottobre, è stata bloccata perché, con le nostre denunce e via dicendo, è emerso che oltretutto non si è pure allargato, insomma, oltretutto che gli hanno concesso di fare sta roba qui, si è allargato, che ha fatto un abuso edilizio, è proprio chi è stronzo e si crede il padrone del Pigneto, ha fatto il suo passo falso. Su questo saremo contenti che quello o venga buttato giù o diventa la casa del popolo del Pigneto, ecco.
Ma dico due cose, ma proprio due. A partire da quest'ultimo intervento di Marco, come dire, mi sembra interessante andare a vedere all'interno di questi quartieri quali sono i soggetti con cui parlare, con cui relazionarsi. Ecco, quindi da un lato sicuramente c'è il bisogno di comunicare a 360 gradi, però insomma mi sembra urgente individuare dei soggetti sociali che sono quelli che saranno colpiti dai processi o che sono già colpiti dai processi, e coi quali invece instaurare proprio un rapporto organico in modo da far convergere delle lotte. Allora chiaramente la lotta per la casa è il primo, mi sembra che anche la lotta per il diritto allo studio, nel momento in cui il giochino sulle studentati è ben oltre quello che abbiamo individuato, che nominavo io, ma non conoscevo questa vicenda dello studentato al Pigneto. Comunque mi sembra di capire che la figura dello studente stia assumendo una centralità a danno del diritto allo studio, essenzialmente, perché tutte queste operazioni di privatizzazioni degli studentati sono a danno di chi ha bisogno di reali provvidenze di diritto allo studio. Quindi un altro soggetto sfuggente, ovviamente i lavoratori, che sono poi gli stessi che spesso transitano dalla condizione di studente o dalla condizione di residenti, ovviamente, che spesso sono un altro soggetto con tutte le problematiche che ha il rapporto con i soggetti che sono nel commercio. Però mi sembra, come dire, questa uscita di ieri di Salvini contro i negozietti etnici, come dice lui, che insomma abbiamo capito che parliamo dei piccoli alimentari, soprattutto di gestiti da bengalesi o pakistani, ecco, con tutte le problematiche che ha quel mondo, però quello è un attacco che è già iniziato, che non ha iniziato Salvini, che ha iniziato Nardella, che hanno iniziato altri sindaci, proprio sulle stanze della turistificazione. Cioè quei negozi devono fare posto a negozi per turisti, quindi, come dire, altri soggetti che vengono direttamente danneggiati. E d'altra parte, appunto, sul piano comunicativo mi sembra evidente, appunto, anche riprendendo i discorsi fatti prima, che la promessa mostra sempre di più la corda. Faccio solo un esempio che non è dell'area mediterranea stavolta, ma è nord europea. Berlino, che è il cui brand è quello della festa, no? È quello del party, quello della techno, non ha più posti dove fare techno, cioè è sempre più difficile riuscire a fare grandi feste, e così la municipalità, la lungimirantissima coalizione rosso-verde che governa Berlino, ha pensato, sta studiando, ha messo l'opera una commissione per studiare la possibilità di fare feste all'aperto a Berlino, conoscendo il clima. Ecco, quindi questo significa che, come dire, siamo andati ormai oltre, il brand non riesce più neanche a essere rispettato, e la cosa ha preso un abbrivio, e chi governa la cosa pubblica non è più capace di fermarlo o di rimodularlo. Quindi mi sembra, così come appunto il fatto, questa questione delle cifre, no, che domani potrebbero calare, è uno spauracchio, ma è anche una realtà molto, molto presente. Si apre nuovo scalo, se si allarga davvero l'aeroporto di Firenze come vuole il PD toscano, il boom turistico di Bologna rischia di sgonfiarsi rapidamente, perché i turisti arriveranno direttamente a Firenze, eccetera eccetera. Gli esempi sono milioni e milioni. Quindi individuare le categorie e smontare la narrazione egemonica sul turismo come arricchimento facile per tutti, anche perché, chiudo veramente su questo, l'Airbnb come nella sua funzione redistributiva iniziale, quindi l'idea che io ho una camera in più e la metto su Airbnb e mi faccio su un quarto di stipendio, sta saltando, perché anche lì ci sono processi di concentrazione sempre più chiari, sono emersi ormai da tanti studi. Chi davvero guadagna sugli Airbnb sono sempre meno, e sono proprietari ormai di moltissime unità immobiliari, per cui anche quell'aspetto lì rischia di innescare un meccanismo per cui una legislazione anti-Airbnb finisce per colpire i piccoli e per liberare i grandi. Per cui, ecco, anche su quello va studiata un po' la strategia, ma anche bisogna comunicare il fatto che quell'aspetto lì rischia di essere fatalmente ingannevole. Per ora si regge molto sulla promessa. Ultimissima cosa, nella mia città non c'è ancora così tanto turismo, però gli studenti vengono sfrattati lo stesso, perché ormai c'è l'aspettativa che lì finiranno i turisti. Non è affatto detto, ecco, questo è il punto, è che non è affatto detto. Quindi il capitalismo produce crisi e la produce sempre a casa degli altri.
Posso aggiungere una cosetta? Vorrei soltanto aggiungere una cosa, cioè quello che dicevo prima, parlando adesso di resistenze, come fare resistenza. Io ho iniziato parlando di fare rete interna all'interno del quartiere della città, ma poi anche molto importante fare rete verso fuori. E in questo senso noi e tanti altri abbiamo un'esperienza recente, ancora troppo giovane. 6 mesi fa abbiamo lanciato la rete SET, rete di territori del sud dell'Europa contro la turistificazione, e che adesso c'è a 20 territori del Portogallo, Spagna, Catalogna e Italia. E tra l'altro, cioè, soltanto non mi allargherò su questo, ma comunque non è facile lavorare così a lunga distanza, ma è molto interessante poter sviluppare discorsi comuni, cioè che risuonano tutto a lungo del Mediterraneo. E tra l'altro la settimana prossima ci sarà un incontro a livello italiano di questa rete SET a Napoli, e beh, se qualcuno è interessato ne parliamo dopo.
Sì, io prima di passare la parola, insomma, se ci sono interventi, suggestioni e quant'altro, volevo solo fare un breve riferimento e dare la parola in realtà a un compagno che è qui oggi, a proposito appunto dell'economia delle piattaforme, così come insomma è stata definita, ovvero appunto si parlava di questo processo di Airbnb che in realtà ormai è giunto pure a un certo livello, insomma ha mostrato quelli che sono effettivamente, diciamo, le sue dinamiche dominanti, ovvero un accentramento dei poteri e, come dire, delle ricchezze nelle mani dei pochi, e ha totalmente disilluso su quello che era appunto il potere redistributivo. A proposito invece di economia delle piattaforme, che la sharing economy, così come viene definita, si inserisce un po' all'interno di questo regime, ovvero l'illusione di governare appunto dei sistemi economici attraverso appunto dispositivi e quant'altro che ci mettono comunicazione costante, ci danno la possibilità di interagire. Abbiamo qui un compagno invece che partecipa tuttora alle lotte dei riders, che sono appunto questi lavoratori, questi, diciamo, individui che trasportano il cibo fondamentalmente, e appunto favoriscono un po' quel sistema di consumo al dettaglio, addirittura ormai il consumo che ti arriva a casa in un certo senso. Beh, a proposito appunto di mercato del lavoro, di un mercato del lavoro che precarizza sempre di più, e soprattutto di un mercato del lavoro all'interno appunto di questi circuiti economici, ci sono compagni e lavoratori che hanno avuto insomma la forza di reagire in un certo senso. Io mi farei raccontare proprio brevemente la loro esperienza e poi lascerei un po' spazio alle suggestioni vostre.
Buonasera, mi scuso per il ritardo, e come diceva adesso Mirko, sono entrato un po' dopo, insomma, che era già iniziato il dibattito rispetto all'estrattivismo e appunto all'economia delle piattaforme, con cui Airbnb ha molto a che fare, no? Perché a parte Airbnb, diciamo che a parte il fatto che sono chi fa i soldi e chi ha più case, è anche vero che comunque è una piattaforma che gestisce la cosa, e quindi si paga comunque, ormai si paga una quota alla piattaforma che gestisce e utilizza. Analogo è quello del trasporto del cibo, che ha a che fare appunto poi, che secondo me e secondo noi insomma, che stiamo provando a fare delle battaglie da questo punto di vista, perché sono, insomma, è una lotta quella dei riders e quindi dei lavoratori del food delivery che c'è in tutta Europa, anche a Barcellona, ma è stata presente anche in Francia. Però diciamo che sono esperienze piccole e dove è molto difficile aggregare lavoratori, e questo ha a che fare anche proprio con lo stesso discorso che dicevamo prima, generale, di una mancanza di comunità, nel senso anche ai lavoratori è stato estratto o espropriato il concetto di lavoratore, quindi il food delivery è il lavoretto, il food delivery è una cosa in più, il food delivery non è il lavoro, mentre invece ha a che fare con la logistica e sostenta molte di quelle attività e locali che nascono proprio per i turisti. Nel senso che ci sono una marea di locali e di posti che stanno aprendo solamente per il servizio a domicilio, quindi dove non c'è manco più la cosa che dici vado, mi bevo una birra, sto con gli amici, conosco uno sconosciuto, comunque il bar è socialità, poi può essere vissuto in mille modi, ci può essere dietro un mercato infimo e di monopolio che è quello da combattere. Però con questa cosa del food delivery stanno aprendo moltissime cose così, e io rimasi scioccato le prime volte che vedevo i turisti che ordinavano su Deliveroo. Quindi, cioè, io mi dicevo, ok, tu vieni dall'America in Italia, la patria del cibo, cose così, io ti devo portare da mangiare al quarto piano dell'albergo a 4 stelle. Stai fuori di testa, no? Perché alla fine, no? Però è tutto un incastro, no? Che però comunque ha a che fare con col fatto che ormai anche in questa città soprattutto è quello che è il trasporto, quello che è la logistica anche del cibo in un luogo dove non c'è più la possibilità di fare altri lavori che non siano i camerieri, i magazzinieri o gli scaffalisti nei centri commerciali, chiaramente si ripiega anche su questo, che non è assolutamente un lavoretto e non lo è perché è praticato da una marea infinita diversa di soggetti. Quindi ci sono gli studenti, che però anche lì denota quanto uno studente abbia bisogno oggi in più rispetto a prima di averci un salario, anche di poche ore mensili, ma comunque di avercelo quel salario. È fatto da tante persone che hanno perso il lavoro con la crisi e che sono ritrovati semplicemente con un motorino e una macchina, e quindi passano anche queste persone, non è un lavoretto perché passano anche 10-12 ore al giorno sopra il motorino. Qua per esempio c'è il ragazzo che lavora pure lui con Glovo, e poi ci sono invece tutta una serie che va dai 20, insomma, di laureati e non, ma comunque giovani che hanno passioni, che cercano di fare nella vita un lavoro che gli piace, ma magari hanno iniziato e non gli basta, e quindi con quello riescono a arrotondare, a darsi da fare. Questa cosa sgretola ancora di più la comunità, perché poi siamo persone fondamentalmente che non stiamo mai ferme in un posto, ovvero anche mentre lavoriamo non c'è un luogo comune dove ci incontriamo, siamo sempre per strada, andiamo avanti e indietro di qua e di là. Le lotte che abbiamo portato avanti, per raccontarla un po', più che altro è stata un inizio, un tentativo di vedersi, di conoscersi, di iniziare. Poi c'è stata tutta la vicenda con Di Maio, ma che chiaramente si è dimostrata per quello che era, un tavolo tecnico aperto e che non è mai però andato avanti. C'è stato semplicemente, diciamo, un primo incontro al quale poi è finito tutto lì. Però volevo un attimo, a parte insomma il racconto di questa cosa che ha a che fare con tutte le città, ha a che fare con l'estrattivismo, ma ha a che fare anche con noi e quanto siamo abituati ormai ad averci tutto a casa e a fare tutto col telefonino, e basta che c'è il telefonino ed è bello, sembra quasi, appunto, c'è questa retorica continua che col telefonino non si lavora. Però volevo attaccare un attimo questa cosa anche per stimolare un po' il dibattito rispetto ai soggetti, insomma, da incontrare, piuttosto che rispetto appunto al tema dell'estrattivismo e della messa a valore dei territori, perché io credo che c'è un punto di cioè questo processo è già avvenuto. Cioè il processo di espulsione, il processo di è già avvenuto, secondo me siamo in un'altra fase. Cioè è cambiato antropologicamente lo studente, perché ha cambiato i suoi desideri, perché ha cambiato i suoi bisogni, ha cambiato le sue aspettative, è cambiato antropologicamente quello che viveva qua, perché se noi andiamo a vedere qua, io credo che c'è di tutto. C'è chi è stato espulso perché è stato sfrattato, c'è lo studente che non può più permettersi qua e deve cercare un quartiere più là, ma poi c'è anche quello che era qua e ce li aveva già 2-3 appartamenti, magari dei nonni, quindi non è che era ricco, ma ha trovato in questa cosa la possibilità di magari anche rimanere qui e risolvere dei problemi. Quindi, e in più mi viene da riflettere sul fatto che questa pratica è una pratica appunto estremamente capitalista, no? E colonialista e di esproprio, che noi reiteriamo da anni, cioè nel senso, parliamo appunto, no, anche quando parliamo di liberazione da questo estrattivismo, da questo tipo di comunità che vengono a formarsi. Allora Fanon, quando scrive sulla rivoluzione d'Algeria, scrive appunto che agli stati conquistati e colonizzati gli sarà dato il contentino di un governo nazionale comunque legato alla colonia, e al popolo gli rimarrà il turismo. Lo scrive almeno 40 anni fa. Al popolo rimarrà il turismo, che poi è una bolla speculativa come quella immobiliare, come tante altre, no? Questo è il momento poi del turismo relativo, perché anche qui mi chiedo tante volte, no? È vero, tante licenze sono sbagliate, ci sono i necci della situazione, quindi sono quasi dei monopoli che si approfittano, che fanno abusivismo così. Però beh, ci sono tante persone che invece lavorano e comunque fanno fatica a arrivare a fine mese, e che comunque sono, secondo me, non sono il male all'interno del Pegneto, quelle persone che provano a cambiare. Lo pongo come questione, no? Quando parliamo appunto del soggetto di riferimento, noi qua con qualche compagno anni fa, ormai anni fa, quasi 7-8, non lo so, fecimo un'inchiesta proprio sul Pigneto, sui lavoratori dei locali, sui locali, come venivano, come le persone vedevano appunto questi locali, ma soprattutto dalla parte dei lavoratori. Ci siamo trovati comunque nella situazione di tanti giovani e giovanissimi che all'epoca avevano visto che potevano magari risolvere un problema lavorativo provando a fare una roba, magari anche, ecco, chi l'ha iniziato anni fa. Però appunto questo, c'era tutto un rapporto amicale anche fra lavoratori, clienti, proprietari, tale per cui poi questo qui non era il problema. Allora questa era un po' la mia domanda, cioè questa, quello che poi arriva ai territori è l'effetto o è la causa? Perché secondo me capire un attimo questa cosa può aiutare un attimo a capire quali sono poi i soggetti o come muoversi nei territori, quali sono le istanze, perché sicuramente quando parliamo di abbassare i costi degli affitti, ma anche delle bollette, ma di tutto, cioè calmerare, cioè proprio fare una battaglia su una riduzione dei costi della vita, e chiaramente su quello, gentrification o non gentrification, ci vuole, perché comunque se gli stipendi rimangono uguali o si abbassano e tutto a salsa, quella è una battaglia. Ma invece, rispetto invece a questo discorso, mi viene da dire una parola che non mi piace manco tanto, però più fluido mi verrebbe da dire, però non è fluido, però ecco, più ambiguo comunque, di relazioni umane, di comunque la crisi c'è stata e c'è, ed è un processo appunto che è avvenuto. Allora adesso i soggetti di riferimento, come avvicinarsi? C'è stato pure un estrattivismo culturale, quindi ci affacciamo a delle persone che culturalmente sono diverse da noi, hanno un'idea di sinistra diversa da... No, volevo stimolarlo un po' da questo punto di vista, per capire un po' appunto come ci muoviamo, dove siamo e quali sono le possibilità, o anche semplicemente il ragionamento, iniziare il ragionamento partendo dal fatto che questo evento, questo processo c'è e ne sta probabilmente iniziando un altro. E noi dove ci inseriamo, come ci mettiamo, con chi vogliamo comunicare?
Ah, siccome c'è, sì, alle porte c'è un altro, insomma, presentazione su questi stimoli che aprirebbero un altro dibattito, diamoci delle brevi considerazioni e casomai rinnoviamoci l'impegno a rincontrarci, a rielaborare un momento, insomma, di confronto, per poi procedere.
Grazie. Allora, io volevo dire poche cose ritornando sul tema del rapporto tra gentrificazione e turistificazione, perché secondo me è difficile guardare a questi processi esclusivamente a partire da questo quadrante Prenestino-Labicano, Pigneto, Torpignattara. Da qui sembrerebbe, da una parte, o di assistere a dei classici processi di gentrificazione, oppure all'inizio di quello che può diventare un processo di turistificazione vero e proprio. Il problema è che se ampliamo un attimo lo sguardo, siamo già a una fase molto avanzata del processo di turistificazione del territorio di questa città nel suo complesso. I 40 milioni di turisti annui che vengono qui e che costituiscono la prima industria di questa città ancora non vengono per la nuova Berlino di Roma Est, poi magari un giorno la promozione territoriale farà sì che si muoveranno per il clubbing del Pigneto, però tendenzialmente vengono per sfruttare le bellezze patrimoniali del centro storico di Roma, cioè lì che arrivano le persone. E probabilmente il settore immobiliare lì è così saturo che c'è bisogno di, come diceva Daniel, nuovi terreni di espansione per questa industria con la tendenza alla monocultura. E si citava prima il caso di Venezia come città vuota di abitanti. A Venezia centro storico ci stanno 55.000 abitanti in questo momento. Se sommiamo le isole, quindi diciamo la città storica nel complesso, sono 80.000, a fronte di 175.000 che ci stavano nel secondo dopoguerra, quindi un terzo delle persone. Nella prima zona urbanistica del comune di Roma ci stanno 33.000 abitanti. Il primo municipio ce ne ha 180, ma comprende anche Prati, delle Vittorie, eccetera. Quindi in realtà, se facciamo una comparazione tra la dimensione del centro storico di questa città e quello che è il worst case scenario assoluto della turistificazione, che viene sempre citato, che è quello di Venezia, siamo su livelli simili. Se andiamo a Firenze siamo su livelli simili, cioè in Italia sono state fatte delle precise scelte di politica industriale ed è interessante che le cose che venivano citate sul quadrante Pigneto fossero ex fabbriche trasformate in alberghi. Questo ha a che fare con la deindustrializzazione di questo paese e il puntare a produrre un territorio per l'industria turistica. Oltre a Fanon, sempre 40 anni fa c'era Lefebvre che diceva che si produce lo spazio turistico come spazio coloniale per i paesi produttivi del nord Europa. Visto che si è citato l'estrattivismo come modello di lettura, no, dell'industria turistica, avete, mi sa, proprio alla SNIA ospitato Zibeci che parlava dell'estrattivismo nell'economia dei paesi postcoloniali, fa rima con colonialismo, cioè succede che le grandi multinazionali olandesi, che i gruppi di concentrazione della proprietà fanno investimento assieme alla borghesia locale sullo sfruttamento dell'attrattività turistica. E questo per dire che è un problema di scala ampia che riguarda le città in quanto tali, che diventano la nuova fabbrica di un modello di produzione del valore post-fordista e che dobbiamo affrontare alla sua scala di riferimento. Secondo me, perché altrimenti anche i processi che riguardano alcune zone diventano difficili da inquadrare dentro delle trasformazioni che sono di scala più grande. Dico queste cose solo un attimo per ritornare alla cosa che citava Daniel della rete SET, che si è costituita già come una rete europea. E però su questi temi si sta provando a costruire un momento italiano di discussione per confrontare quelle che sono le problematiche principali. E settimana prossima, 18, 19 e 20, a Napoli ci sarà il primo incontro italiano. Sono coinvolte ovviamente le realtà napoletane che ospitano, realtà da Genova, da Venezia, da Firenze e poi un po' di uditori sparsi da in giro per l'Italia. E si costruisce una 3 giorni in cui si prova a ragionare di quelli che sono i 4 problemi principali che ruotano attorno all'economia turistica e alle sue conseguenze. Il primo di tutti è quello del diritto alla casa, quindi la proliferazione di Airbnb, della sostituzione della residenzialità in sé con forme di consumo e attraversamento temporaneo dei luoghi e quanto questo incide sul diritto all'abitare, per l'appunto. Il tema del lavoro precario, che è stato citato in molti interventi oggi e che a Roma, tra l'altro, sempre per la particolare attrattività di Roma, per esempio bisognerebbe capire, fare un'inchiesta anche su cosa avviene nel primo municipio, nel centro storico, dalle guide turistiche alla ristorazione, a chi lavora negli alberghi. Quindi un secondo tavolo di lavoro sulla precarizzazione del lavoro. Ce ne sarà un terzo sul tema dello spazio pubblico in generale, perché gli esempi di Cassa Depositi e Prestiti ci riportano a dismissione di patrimonio pubblico ai fini di valorizzazione, che per loro vuol dire solo e sempre turistificazione, e contemporanea militarizzazione dello spazio pubblico, perché uno spazio liscio per turisti che devono comprare è anche uno spazio che deve essere militarizzato e diciamo il più possibile gestito, come veniva citato, alla Nardella, in nome del decoro. E infine un quarto tavolo di discussione sulle narrazioni del turismo, per provare a smontare questo ragionamento sul turismo come industria pulita in qualche modo, e smontare i discorsi che si oppongono a questa iperturistificazione, che paiono sempre solo i discorsi per il decoro e contro il degrado, quindi come se il problema fosse quello declinato a destra di chiudere i kebabari perché diciamo alterano il tessuto commerciale dei centri storici. Quindi questi quattro tavoli per operare un po' di demistificazione e provare a incontrarsi su esperienze diverse, perché diciamo in Italia, nonostante siamo un paese a vocazione turistica da sempre, diciamo in qualche modo. Ok, scusate, mi fermo, c'è questo incontro, basta.
Se qualcun altro avesse qualche domanda veloce, perché...
No, scusa, avete ragione.
No, tutti i ragionamenti che ho sentito vanno tutti bene, coincidono. C'è un fatto che, dato che si parla di come coinvolgere la gente al conflitto, basta guardare i dati, cercare pure su internet e le trovate. Il gettito fiscale che finanzia i comuni all'80% è finanziato dalla periferia, e invece è rovesciato il prodotto, che alla periferia gli viene destinato il 10%, il 90% è destinato alla gestione di queste aree turistificate, gentrificate. Cioè c'è un problema di togliere risorse alle masse per darla alla speculazione dei pochi. E questi posti sono solo gestiti da multinazionali che prendono i soldi, le mettono in valigia e se li portano altrove a fare altri danni. In altre città, in altri posti da speculare. Cioè, allora, come si fa a coinvolgere tutti? Perché quando svuotano un quartiere non è che deve essere coinvolto solo gli abitanti di quel quartiere, ma spiegare agli altri quartieri che in questo modo gli stanno fottendo anche le loro risorse.
La chiudiamo proprio così, su questo intervento dietro, e con le suggestioni purtroppo non c'è tempo di rispondere, insomma appunto abbiamo preso l'impegno a fare un nuovo tavolo, per cui se ne parlerà. Ringraziamo tutti e tutti per la partecipazione, ci scusiamo pure se ci siamo dilungati un po' troppo e abbiamo tolto un po' di spazio al dibattito. Grazie.